State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Gugole e voi state ascoltando il programma di Radio SBS in diretta oppure in streaming su www.sbs.com.au/italian o in podcast. Fagiolino va piantato. E la nostra canzone ci ricorda che sta per iniziare il nostro appuntamento dedicato al giardinaggio in una delle giornate, almeno qua a Melbourne, non so a Sydney, Massimiliano, ma più fredde dell'inverno australiano degli ultimi
sì.
anni.
Assolutamente sì.
E infatti il mio motorino ha veramente protestato questa mattina quando ho dovuto partire, visto che c'era un grado che poi
non
si è trasformato.
Non gli hai messo la copertina, Carlo.
No, avrei dovuto, però l'ho coccolato, ho detto dai su, fammi questo favore, fammi tornare, arrivare in redazione. Appunto, 1 o 2 gradi in parecchie regioni qua down under. In Italia, in Europa invece, il discorso è molto diverso. Temperature che toccano e superano i 40 gradi.
E noi questa mattina affrontiamo il problema europeo anche dal punto di vista dei nostri giardini. Lo facciamo insieme al garden designer Carlo Gabriele, che torna a trovarci. Ciao Carlo.
Ciao Fagiolini e ciao Australia.
Ciao Fagiolone. Allora, noi oggi ci occupiamo della gestione dell'acqua e delle piante con un decalogo. Poi chissà se riusciremo a fare tutti i punti di questo decalogo.
Ma noi ci proviamo.
Se non ce la facciamo, poi ci sarà un articolo con questi 10 punti sul nostro sito sbs.com.au/italian. E voi che ci state ascoltando, se avete domande per Carlo, chiamateci al 1300 799 626. Potete anche mandarci degli sms allo 0429 996263, ricordo ancora il numero una volta, 1300 799 626.
Iniziamo proprio dalle basi, Carlo, una domanda forse anche banale, ma è giusto farla, è giusto approfondirla, anche quando il caldo è torrido, ma anche in inverno. La domanda è: quando serve davvero bagnare?
Allora, infatti, questa è, cioè, partiamo subito con una miscredenza, cioè che in inverno appunto non è necessario bagnare le piante. Invece in realtà tante piante muoiono in inverno proprio perché comunque non vengono curate. Diciamo che ovviamente la quantità di acqua da dare alle piante in estate è molto diversa rispetto a quella che deve essere data nel periodo invernale. Generalmente comunque una buona regola per rendersi conto se la pianta sta soffrendo è quella proprio di osservare la pianta. Generalmente quando la pianta ha sete, la prima cosa che si nota è una differenza per esempio nel turgore delle foglie. Le foglie cominciano a flosciarsi o appaiono tristi e via dicendo.
Mi piace, appaiono tristi, sono un po' depresse, sono rattrappite.
Esattamente. E poi in realtà ecco una prova, un test che si può fare che è facilissimo, è quello proprio di infilare un dito nel terreno e verificare appunto lo stato di verificare quanto è umido il terreno. Quindi se abbiamo una sensazione di fresco e di umidità possiamo ancora aspettare, mentre invece se il terreno è molto asciutto o comunque se è asciutto possiamo procedere con un'irrigazione. Volevo solamente ecco, sottolineare che stiamo facendo tutto questo discorso perché appunto visto quello che sta succedendo in Europa generalmente, o comunque quello che sta succedendo nell'altro emisfero, che generalmente anticipa di 6 mesi quello che noi andremo a vedere, secondo me diventa molto importante cominciare a allenare i nostri giardini a sopportare meglio sia le alte temperature che anche la mancanza d'acqua, o comunque una scarsità d'acqua, quindi comunque anche poter diciamo innaffiare i nostri giardini con meno frequenza rispetto a quello precedente, che è comunque una cosa che si può fare senza grossi problemi facendo appunto le scelte giuste.
Il dito va leccato dopo averlo infilato nel terreno.
Esattamente. Invece guarda, sì. Relativamente a questa tecnica del dito, leggevo che c'è un articolo interessantissimo della Università della Sapienza di Roma, e questa tecnica del dito viene chiamata, o comunque di affondare le mani nella terra, viene chiamata grounding, e pare che abbia comunque degli effetti benefici sulla psiche, cioè ci fa rilassare moltissimo, perché è proprio quella connessione con la terra ci dà appunto grounding, e poi anche comunque c'è tutta la letteratura relativa ai microrganismi che sono presenti nel terreno che parrebbero parrebbe abbiano una influenza positiva appunto sulla produzione di serotonina nel nostro cervello, che ci dà una sensazione di rilassatezza e serenità.
Ecco, Max, io tra l'altro ogni tanto con Carlo non so se si sta scherzando o meno, per cui adesso rimango col dubbio.
Ma è tutta una bufala, proprio no? Fake news, sono quello che chiamano uno scam.
Ok, fake news.
Spero di no. Però questo ci credo, effettivamente anch'io che non sono giardiniere, questa cosa di affondare le mani nella terra proprio mi piace come idea. Quindi abbiamo parlato, Carlo, del quando serve bagnare, punto 2 del decalogo, adesso quanto bisogna bagnare?
Quanto, ecco, questo è un punto, ecco, molto molto importante, perché generalmente, allora, secondo me dobbiamo un po' entrare nell'ottica di idee che più riusciamo a bandire gli impianti di irrigazione tradizionali, diciamo quelli a pioggia, dove l'acqua viene distribuita in grande quantità, meglio è. Diciamo che più riusciamo a controllare la quantità d'acqua che diamo alle piante, e meglio è. In teoria, quello che noi dovremmo riuscire a fare con l'irrigazione è, per poter appunto allenare le piante a resistere meglio alle siccità o alla mancanza d'acqua, è quello appunto di simulare delle sorte di acquazione, come se fossero nel periodo primaverile estive degli acquazioni appunto settimanali, quindi irrigare le piante abbondantemente una volta a settimana, in modo tale che l'acqua penetri profondamente nel terreno e le radici si possano sviluppare in profondità.
Ma scusa, Carlo, scusami se ti interrompo, quando dici simulare un'acquazione vuol dire anche quindi con forza, tanta acqua e forte?
Tanta acqua ma senza forza, perché quello, diciamo, apre un'altra problematica, cioè se noi innaffiamo, diciamo, con forza il terreno, poi andiamo a distruggere anche la struttura del terreno. Quindi per esempio la modalità di irrigazione migliore, secondo me, è quella dell'irrigazione a goccia, che sono praticamente consiste nell'utilizzare dei tubi che hanno dei fori ogni tot, ogni 30-40 centimetri, con dei micro irrigatori, e l'acqua viene somministrata molto lentamente, ecco, per degli intervalli di tempo abbastanza lunghi, quindi un'ora, un'ora e mezzo. E l'obiettivo è appunto, come dicevo, è quello di costringere, diciamo, le radici, anziché svilupparsi in superficie, di andare in profondità il più possibile a cercarsi l'acqua, perché se sono in superficie praticamente non hanno diciamo quella capacità esplorativa che hanno invece radici più profonde. In questo modo, appunto, con un impianto radicale molto ben sviluppato, le piante sono in grado di sopportare meglio periodi di prolungata siccità.
Insomma, non soltanto bagnarle, ma anche addestrarle queste radici.
Esattamente, più, diciamo, trattiamo male le nostre piante in qualche modo, e più le piante comunque si adattano a essere trattate male. Quello è un po' l'obiettivo. Fino adesso, secondo me, noi, o comunque nel giardinaggio tradizionale, è sempre stato tutto a facile disposizione, diciamo, della pianta, nel senso che comunque somministriamo dei fertilizzanti potentissimi per farle crescere meglio, per farle crescere di più, per farle fiorire di più e via dicendo. L'acqua è sempre stata data comunque a volontà, e invece in realtà sono dei principi che non funzionano più, perché appunto, come abbiamo visto, comunque la situazione sta cambiando, gli eventi climatici stanno diventando sempre più estremi, le estati sono sempre più dry, si dice, secche.
Sì, confermiamo.
Dobbiamo adattare i nostri giardini comunque in conseguenza, perché, diciamo, il futuro probabilmente ci riserva sempre più questi eventi estremi.
Carlo, scusami, però sono principi che valgono sia per l'estate che per l'inverno, quindi?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ovviamente comunque delle piante più resistenti in estate sono anche delle piante più resistenti in inverno. Quindi, come dicevo prima, muoiono anche tante piante in inverno perché non vengono irrigate, se invece queste piante hanno comunque un apparato radicale più robusto, più vigoroso e capace di esplorare delle porzioni di terreno maggiori, ovviamente le piante hanno maggiori possibilità di sopravvivere meglio anche al periodo invernale.
Punto 3 di questo decalogo, Carlo, adesso, il sottovaso, lo dobbiamo usare o no?
Sottovaso sì, decisamente sì, però ecco, un errore che si fa spesso e volentieri, secondo me, è quello di utilizzare dei sottovasi troppo grandi. Quando il sottovaso è troppo grande, diciamo più grande di un paio di centimetri rispetto alla base del vaso, l'acqua tende a distribuirsi appunto in tutto il sottovaso e la pianta non riesce più a utilizzarla, mentre invece se il sottovaso è più piccolo, la pianta è in grado di riassorbire l'acqua del sottovaso nell'arco di mezz'ora, un'ora, diciamo. Quindi avere appunto una riserva d'acqua per la pianta è decisamente positivo. In più, tra l'altro, spesso e volentieri i sottovasi non vengono utilizzati, non sono visti di buon occhio perché si pensa a gli insetti, le zanzare e via dicendo. Se la pianta appunto è in grado di riassorbire l'acqua molto velocemente, non si pone neanche il problema di avere ristagni e quindi neanche di avere insetti, diciamo, meno graditi, come per esempio le zanzare. Anche se ricordiamo, le zanzare comunque hanno una, anche le zanzare, diciamo, hanno una funzione nel mondo, no? Che è quella di
annoiarci.
Esattamente.
Nel senso di annoi.
Senti, alle tre di notte. No, ma sono cibo di altri insetti, sono il cibo di altri animali, quindi secondo me dobbiamo anche entrare un po' nell'ottica di idee che i nostri giardini non possono essere più dei santuari immacolati con le foglie perfette, senza insetti e via dicendo, ma un giardino sano è un giardino che è popolato di vita, per quanto ci possa annoiare o meno, diciamo, quella vita.
Esatto, appunto, questo falso amico. Senti, prima della pausa, ricordiamo che potete chiamarci al 1300 799 626 per interventi e domande a Carlo Gabriele. Quali tipo di vasi sono consigliabili? Perché mi stupisce pensare che il cotto non sia la soluzione migliore, avrei detto il contrario.
Esatto, guarda, il cotto, che è stato in realtà sempre spinto appunto come la soluzione migliore, perché comunque ha questa capacità di traspirazione, adesso è diventato un problema proprio per via della capacità di traspirante. Cioè, se il nostro obiettivo è quello di mantenere il più possibile l'umidità all'interno dei vasi, il cotto non ci fa un favore, quindi in realtà possiamo optare per vasi di resina, meglio se è resina riciclabile. Quindi soluzioni appunto che ci permettono di mantenere il più possibile l'umidità all'interno del terreno.
Questo è il primo inizio del nostro decalogo sull'acqua.
Non ce la faremo mai.
Non ce la faremo mai, ma ci prendiamo una piccola pausa per riprenderci.
Vabbè,
comunque. Faremo
6
puntate, una miniserie. Ci prendiamo adesso una piccola pausa, torniamo sempre tra 2 minuti. Io vi ricordo anche che se volete potete anche chiamarci con delle domande, interrompeteci pure al 1300 799 626. A tra pochissimo.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS. Da Melbourne ci sono io, Carlo Regna, invece da quelli di Sydney c'è Massimiliano Gugole e in mezzo c'è Carlo Gabriele, il garden designer, qui con noi per il suo decalogo sulle piante e sull'innaffiamento. Siamo arrivati a 3 punti, abbiamo finito con i sottovasi. Adesso, Carlo, non ce la faremo mai, l'abbiamo già anticipato, facciamo quello che possiamo, poi appunto si potranno trovare gli altri su nostra pagina internet sbs.com.u/italian, oppure magari potremo riapprofondire fra un mese. Abbiamo parlato di sottovasi, caro Carlo, quali sono le ore migliori per innaffiare d'estate ed inverno?
Molto molto facile, ovviamente durante il periodo primaverile estivo è meglio innaffiare alla sera anziché durante il giorno, semplicemente per ridurre la perdita d'acqua dovuta all'evaporazione. È un po' diverso il discorso d'inverno, nel senso che spesso e volentieri, per esempio in giornate come questa, abbiamo sole magnifico, non c'è una nuvola in cielo, ma le temperature comunque non sono delle temperature alte, ovviamente bisogna innaffiare con parsimonia. E durante queste giornate invece io tendo a innaffiare la mattina presto, ma semplicemente perché in inverno si rischia che con l'umidità invece si possano formare comunque delle malattie fungine e via dicendo, quindi evito direttamente il problema, ecco.
Ma può esserci uno shock termico anche d'inverno per le radici?
Ma in realtà lo sai che c'è, che ho visto più shock termici in estate che in inverno, nel senso che ti spiego questa cosa che spesso e volentieri si fa, cioè sai che ne so, si fa un party a casa, si compra il ghiaccio e lo si mette nella bacinella o in un contenitore, poi il ghiaccio lo si butta nelle piante. E quindi si va praticamente a ammazzare le piante con quest'acqua ghiacciata che provoca appunto uno shock termico nelle radici. Durante l'inverno invece in realtà se le piante comunque sono delle piante che sono in grado, ecco, superare o di affrontare, diciamo, degli shock termici o comunque resistere bene alle basse temperature, io non mi preoccuperei più di tanto. Al massimo si possono fare delle sciarpette con cui ricoprire le nostre amiche piante.
Ho appena notato, questo non c'entra nulla con quello che avete detto, sono l'unica persona qui che non si chiama Carlo. C'è Carlo Fusi, c'è Carlo Gabriele, c'è Carlo Oreglia.
Ma ti ribattezziamo, Carlo Google.
Carlo
Ma
Google.
Infatti non lo sai, però verrà licenziato proprio per questa sua non conformità al sistema.
Ma guarda, come dire, si apre una, come era, si chiude una porta, si apre un portone.
L'hai presa bene, però,
che tu
sono contento.
Piuttosto che da qualcun altro.
Assolutamente sì, mi fa sorridere, non dico mi faccia piacere, ma insomma dai. Prendiamolo al lato positivo. Volevo anche avvisare chi ci ascolta che abbiamo qualche problemino tecnico sulle linee telefoniche. Lo dico anche a Carlo Gabriele, che forse oggi non riusciremo a raccogliere tante chiamate come facciamo di solito, ma insomma magari mandateci anche un messaggio SMS se potete. Vi ricordo anche il numero, che è lo 0429 996 263. C'è anche la nostra pagina Facebook, insomma se avete qualche domanda potete comunque farcela arrivare. Passiamo al punto 5. Carlo, siamo pronti per andare avanti col decalogo? E qui c'è la domanda su come innaffiare, se è meglio innaffiare con la canna o con l'innaffiatoio, o magari c'è anche qualche altro metodo di cui ci parli.
Guarda, per quanto riguarda il come, un po' ci riagganciamo al discorso che avevamo fatto prima, cioè tutto quello comunque che ci consente, tutte le tecniche, diciamo, che ci consentono di dosare il quantitativo d'acqua che viene somministrata alle piante. Permettere, diciamo, che l'acqua penetri dolcemente all'interno del nel terreno, tutte queste tecniche sono da preferire rispetto alle altre. Quindi per esempio con la canna spesso e volentieri si dà troppa acqua, troppo violentemente, e lo dico, diciamo, perché lo faccio anche io.
Quindi la mia tecnica canna con il dito per fare la fontanella me la sconsigli?
Assolutamente sì, anche se so che comunque è una cosa che fai spesso e volentieri quando fai
quando fai
concorsi per Mister Maglietta Bagnata nel tuo quartiere.
Ma altre notizie arrivano oggi.
Esatto,
qui
che qui non c'entra tanto col giardinaggio.
Scusate, mi sono distratto un attimo, nel frattempo mi stanno arrivando 100.000 messaggi sul telefono e che mi hanno distratto, scusate.
Ecco, concentrati, rimani con noi.
Vai, ci sono.
Quindi canna col dito, no.
No.
Il segreto quindi è qualcosa che dosi bene, ma allora invece l'innaffiatoio sì. Va al numero uno?
Sì, a me l'innaffiatoio mi piace molto, però ecco, come dicevo prima, se invece abbiamo un impianto di irrigazione, come dicevo prima, l'irrigazione a goccia è sempre la cosa migliore. La hose, la canna va bene, ma se abbiamo una di quelle pistole che ci permettono appunto di avere diversi tipi di getti, quindi generalmente io ne ho una e generalmente la posiziono sulla funzione shower, che appunto permette di somministrare l'acqua in modo molto 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 dolce rispetto invece ad altre modalità. E comunque, ecco, a proposito sempre dell'utilizzo dell'acqua, ricordiamoci sempre che dovrebbe diventare una buona pratica quella di riciclare l'acqua che utilizziamo in casa, quindi sia avere, diciamo, dei contenitori che permettono di accumulare l'acqua piovana, quindi dei tetti e via dicendo, ma anche per esempio se laviamo ortaggi, frutta, verdura, via dicendo, farlo in modo tale che poi l'acqua che rimane, ecco, possiamo utilizzarla per innaffiare le nostre piante del giardino. Un po' secondo me dobbiamo proprio entrare in queste ottiche.
Io lo faccio sempre, però poi appunto la mia buona azione viene vanificata dal fatto che uso il bacino per l'insalata e poi praticamente annego le piante perché non ho voglia di mettere nell'innaffiatoio.
Carlo, abbiamo una chiamata in onda, la trasmetterai, visto che Giovanna ce l'ha fatta a combattere i nostri problemi tecnici di oggi. Diamo quindi il benvenuto a Giovanna, ci senti adesso?
Buongiorno.
Buongiorno Giovanna. Qual è la tua domanda per Carlo?
Sì, dunque ho seguito con interesse appunto il discorso sull'innaffiamento, però la mia domanda non riguarda l'innaffiamento, riguarda le mie piantine di broccoli che al momento stanno crescendo però troppo lentamente. Adesso non so se è il freddo o la troppa pioggia o hanno bisogno di vitamine, non so. Ecco, un consiglio su questo. Grazie
Giovanna, allora buona giornata.
Buongiorno Giovanna. Allora io penso, immagino che Giovanna sia a Melbourne, credo.
Sì,
sì, ecco.
Correggo, Sydney.
Guarda, credo che siano proprio le basse temperature, però volevo solo chiederti una cosa, le piante sembrano essere sane, cioè non ci sono segni di sofferenza?
Non vedo appunto segni di sofferenza, le foglie sono, mi sembra che siano in salute e sì. Le foglie sono anche numerose, però il broccolo nel mezzo è piccolissimo e cresce appunto sì. Troppo lentamente, adesso da che dipende?
Sì.
Non so.
Guarda, io credo proprio che siano le basse temperature, che sono state molto basse, cioè, questo inverno credo che sia stato più freddo rispetto all'inverno dell'anno precedente. Se la pianta sembra sana, io non mi preoccuperei, quindi devi semplicemente pazientare con grande coraggio, diciamo, e sono sicuro che le tue piante ti ripagheranno.
E non aggiungere nulla allora, giusto? Tenerle
no,
così?
Perché, no, guarda, perché in realtà con le basse temperature, in realtà la pianta è poco attiva. Quindi anche se aggiungi diciamo del concime, comunque le radici non lo assorbono in questo momento. Quindi io comunque, se concimare è una pratica che tu fai regolarmente, comunque aspetterei fino a che, ecco, non vedi che le piante cominciano a crescere con un pochino più di vigore, con un pochino più di velocità. Però
ecco.
Adesso il problema sono proprio le basse temperature.
Siamo arrivati alla fine.
Capito,
grazie mille Giovanna per la chiamata.
Grazie, buongiorno.
Grazie anche a Carlo Gabriele che ci chiama sempre fagiolini. Ieri sono andato a comprare i fagiolini, sono $25 al chilo al mio supermercato, per cui lo prendo come un grandissimo complimento. Ciao Carlo, grazie, alla prossima. Allora, lui ci ha già lasciato perché aveva troppi messaggi. Allora, noi vi salutiamo per adesso. C'è il giornale radio adesso con Domenico Gentile e ritorniamo tra pochissimo con la seconda ora. Tra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.